Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari amici di Radio Maria. Questa sera pensavo di parlare della gioia e dell'amore che appunto da cui scaturisce la gioia, questa espressione bella della gioia di cui parla San Giovanni e che è fondamentale per la vita cristiana, che poi si vive nell'amicizia cristiana. E allora vorrei ascoltare subito con voi questi versetti del capitolo 15 di San Giovanni, versetti 9 a 17. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Carissimi amici, il primo versetto che abbiamo letto esordiva così: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. E se questo è l'orizzonte dell'amore, se noi abbiamo incominciato a conoscere l'amore proprio ascoltando la testimonianza di Gesù, proprio ricevendo la sua grazia, il suo amore, il suo Santo Spirito, dobbiamo ritornare a questi versetti dove Gesù ci assicura una cosa grandiosa a cui né io né te possiamo abituarci, che questo amore che noi stiamo vivendo o che dovremo vivere appunto è un amore che non è di seconda mano, non è un amore diciamo così di seconda fattura, ma è lo stesso amore, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Cioè Gesù ci rassicura una cosa, che la vita nella Chiesa, ci assicura che la vita della Chiesa può sussistere proprio perché la vita nella Chiesa, secondo quello che vuole Gesù, non siamo stati poi gli altri, ma è Gesù che ci ha assicurato questo. Come io ho amato voi, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Quindi c'è lo stesso amore. L'amore che lui ha sperimentato e che sperimenta dall'eternità è l'amore che è stato comunicato a noi. Per questo Gesù, in un altro passo del Vangelo, diceva: è meglio per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado fisicamente, voi rimarrete senza questo Consolatore. Non potrete sperimentare la gioia che io sperimento nel sentirmi amato dal Padre e nell'amare a mia volta il Padre, perciò è meglio che io me ne vado, dice Gesù. Quindi Gesù ci dice una cosa interessantissima: abbiamo lo stesso amore del Padre, e nella mia Chiesa, nella mia comunità, nella mia vita, io posso vivere questo amore del Padre, io posso vivere questo modo di amare, che è l'amore che tiene uniti il Padre e il Figlio, e il Figlio e il Padre nella comunione perfetta dello Spirito Santo. Nella Chiesa viene riversato questo amore, non ci sarebbe Chiesa senza questo amore, davvero. Può sembrare banale, forse troppo elementare quello che sto per dirvi, ma non c'è Chiesa dove non c'è questo amore, non c'è Ecclesia, non c'è esperienza di comunione. Dove non c'è comunione, tutte quelle cose che possiamo creare o che hanno creato o che creeremo anche in futuro, sono tutte opere personali legate a un io pesante, legate appunto a qualche realizzazione di qualche persona. Dove non c'è la comunione, non c'è la Chiesa. Dove non c'è la comunione, c'è tristezza. Dove non c'è questo amore che Gesù ha voluto proprio riversare nel cuore dei Suoi figli attraverso il battesimo, dove non si vive questa esperienza di partecipazione piena all'amore del Padre, che Gesù viene a riversare nel tuo cuore attraverso lo Spirito Santo. Quello che tu fai oggi è pesante, quello che tu farai domani è pesante nella Chiesa. La Chiesa diventa allora il luogo dove noi ci scontriamo. Se non c'è questo amore, questa comunione, la Chiesa diventa il luogo dove noi ci scontriamo, dove ciascuno è attento alla parola dell'altro per accusarlo. Viene da pensare a tanti episodi nella vita di Gesù, dove stavano attenti i suoi accusatori, appunto, per vedere Gesù cadere in fallo, gli mettevano in mezzo delle persone cadute, in flagrante adulterio, per esempio, e gli dicevano: «Maestro, cosa dice la legge?» Ecco, quindi, quando non c'è l'amore, addirittura si sacrifica il bene di una persona per un proprio punto di vista personale. Allora mi sembra tanto importante che noi risaliamo alla fonte dell'amore, che andiamo all'amore stesso che è Gesù, e cerchiamo di capire perché tante volte, anche dentro la nostra vita, appunto, penso che tutti, almeno quelli che ascoltano Radio Maria, hanno una vita ecclesiale abbastanza vissuta, e a volte si fa la fatica, si sente che manca qualcosa, non sappiamo dirlo, c'è una certa stanchezza. Io vorrei dirlo, ma lo dico senza presunzione, è l'amore. Viviamo male questo amore, non godiamo di questo amore che Gesù ci ha dato, siamo appesantiti, vediamo perché, diventiamo pesanti, e penso anche al tempo che stiamo vivendo, un tempo meraviglioso, un tempo grandissimo per certi aspetti, ma a volte ricadiamo dentro delle logiche che escludono questo amore del padre e del figlio, e tra di noi, invece di godere di questo spirito, ci accusiamo. Sembra che ci siano dei fatti irrimediabili, sembra che noi non possiamo, che quello, lo sgarbo che abbiamo ricevuto, che la cosa che sta facendo nostro fratello per noi sia difficile, addirittura irrimediabile, non possiamo perdonarlo, e ci fermiamo quindi a fare delle considerazioni molto secche. I nostri pensieri, qualche volta, sono secchi, sembra che non spaziano, giriamo sempre attorno alle stesse cose, anche nella Chiesa purtroppo. Giriamo, ci accusiamo, quello fa questa cosa qui, quell'altro fa questa cosa che non deve fare, ma guardate quanto è grande, lasciamoci trasportare dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù, che ha detto alla sua Chiesa, che ha detto a me e che ha detto a te che stai ascoltando, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Allora, questa è parola di Dio, e questa parola è irrevocabile. Dio non torna indietro questa parola, come il Padre ha amato me, Gesù ci dice, anch'io ho amato voi. Quindi guardiamo fisso Gesù, guardiamo i suoi movimenti, ascoltiamo le sue parole. Cosa ci dice nel versetto seguente? Se osservate i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Bellissimo, è la prima indicazione concreta. Gesù ci dice, se osservate i miei comandamenti, allora rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Per rimanere nel suo amore bisogna osservare i suoi comandamenti. Lui ci ha lasciato questo amore del Padre, sì, ci ha lasciato questo amore. Questo amore non può sussistere dentro la mia vita, dentro la mia famiglia, dentro la mia comunità, non può sussistere se non c'è una libera adesione a quello che comporta la sussistenza di questo amore. Cioè questo amore è fruibile per me per pura grazia di Dio, e io posso goderne se osservo i suoi comandamenti, ma osservare i suoi comandamenti non significa essere schiacciati, osservare i suoi comandamenti significa rimanere libero, perché i suoi comandamenti sono comandamenti di amore. Quali sono i suoi comandamenti? Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, allora osservare i comandamenti dovrebbe condurre alla gioia. La gioia ci viene data come dono purissimo di Dio, ma poi può essere mantenuta proprio attraverso l'osservare i suoi comandamenti. E vedremo che osservare i suoi comandamenti non è una lista di precetti da osservare fedelmente. E così mi viene in mente anche tante volte, osservare i suoi comandamenti significa credere nel suo amore, amarci gli uni gli altri come lui ha amato noi, come il Padre ha amato Gesù, Gesù ci ha donato questo amore. Quindi la prima cosa è osservare i suoi comandamenti, ma i suoi comandamenti si risolvono tutti in quell'espressione, come io ho amato voi, come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Osservare i suoi comandamenti significa amarci così. Significa amarci così. Al versetto 12 Gesù infatti ci dirà: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E questo è il comandamento che riassume tutti i comandamenti. Gesù ci lascia questo comandamento, ma questo comandamento dentro ha una ricchezza, una virtualità, si esprime in tante sfumature, capite? Perché è il comandamento dell'amore, è il comandamento dell'amore. Mi sembra, spero di sbagliarmi, che qualche volta noi, dentro i nostri ambienti, cadiamo dentro accuse, controaccuse, abbiamo paura, sospettiamo, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura di quest'altro, e diventiamo sempre più piccolini nello spirito, diventiamo piccolini nell'amore, non amiamo più, non abbiamo quella larghezza d'animo, non abbiamo più quella gioia di incontrare le persone, ci sentiamo sempre feriti. Quando noi perdiamo di vista come io ho amato voi, come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Guardate, guardiamo Gesù, per quella conoscenza che abbiamo di Gesù, tutti abbiamo una conoscenza di Gesù, come Gesù ha amato me, come Gesù ha amato te, come Gesù ci sta amando adesso. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E allora, qui forse ci rendiamo conto che c'è qualcosa, quando io dico come io ho amato voi, non riesco a sovrapporre il mio modo di amare a quello di Gesù, e qui capisco che c'è qualcosa che non funziona. Certo, amarci come Gesù ha amato me, significa allora che nella mia situazione io devo desiderare di essere l'ultimo, non mi importa di prevalere, non devo far prevalere il mio punto di vista, ma Gesù non ha fatto prevalere il suo punto di vista, ma ha fatto la volontà del Padre. Ha fatto la volontà del Padre, lui non è voluto prevalere, ha fatto la volontà del Padre, è venuto a noi dicendo io faccio la volontà del Padre mio, e il Padre mi ha amato per questo, perché io faccio la sua volontà, e io vi amo, con lo stesso amore con cui mi ha amato il Padre, e proprio non c'è nessun personalismo, non c'è nessun individualismo esasperato, Gesù è una relazione continua, lui ci riporta al Padre, e lui ci insegna ad amare, appunto, ci invita ad amare, ci dice, se osservate i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, rimanere nell'amore di Gesù, punto chiave della nostra vita spirituale. Questo è un punto fondamentale per il cammino dell'anima verso Dio, rimanere nell'amore di Gesù. Noi camminiamo spiritualmente se rimaniamo dentro questo habitat. Prima di fare grossi ascesi spirituali, prima di praticare lunghissime ore di preghiera, bisogna coltivare questo habitat, che è come l'humus dove crescono le pianticelle più belle, i fiori più belli. C'è un habitat spirituale che è questo rimanere nell'amore di Gesù, perché è un rimanere già che ci mette in relazione non solo con Gesù, ma con il Padre, nello Spirito Santo, e crea una circolazione di amore del quale appunto che noi godiamo in questa vita, ma già è un amore eterno, perché questa circolazione di amore non viene generata in questa vita solamente, ma viene generata nell'eternità, è il Padre che la dona al Figlio, il Figlio la dona al Padre, e insieme mi danno lo Spirito Santo, io godo di questo amore del Padre e del Figlio, e Gesù mi fa godere di un amore che ha vinto la morte, per questo San Giovanni dice anche che la risurrezione inizia qui, siamo passati dalla morte alla vita, se rimaniamo nel suo amore, lo ripeto perché mi sembra tanto importante, lo ripeto perché fa bene a me e penso che faccia bene anche a voi, se rimaniamo nel suo amore, se rimaniamo nell'amore di Gesù, e rimanere nell'amore di Gesù non significa abbracciare Gesù, prendere una statuetta di Gesù e metterla davanti agli occhi e non far altro che pensare a quella statua, no! Non è questo, non si può cosificare l'amore di Dio, io non mi posso comprare l'amore di Dio e non me lo posso comprare nemmeno con lunghe ore di preghiera, ma rimanere nel mio amore molto più semplicemente e profondamente significa lasciarsi espropriare da questo amore di Dio, lasciarsi purificare da ogni egoismo, lasciarsi veramente purificare, decidere di non voler sottolineare il proprio io mai più e invece perdersi nell'amore di Gesù, che mi fa entrare nell'amore di colui che l'ho amato dall'eternità, significa perdersi come l'amore di Gesù si perde nell'amore del Padre, significa perdersi, rimanere nell'amore di Gesù, in fondo significa rimanere nell'amore che l'ho visto perso dell'amore del Padre, rimanere nell'amore di Gesù non significa stare su un trono potente, glorioso, ma rimanere nell'amore di Gesù significa rimanere nell'amore di uno che è estasiato dall'amore del Padre, cioè, e quindi si lascia penetrare, compenetrare da questo amore del Padre. Non è l'amore di uno che comanda tutto e che mette tutto sotto i suoi piedi. Gesù non è un comandante, è anche un comandante, ma Gesù è molto di più, è il figlio che ama il Padre ed è amato dal Padre. Allora, noi dobbiamo rimanere nell'amore di Gesù, nell'amore del Padre. Questo fa della nostra vita spirituale una vita bellissima. Questo dà la gioia, questo dà la freschezza, questo non ci rende noiosi, questo non ci fa sempre diventare spigolosi, no? Chissà perché, a volte, proprio dentro le parrocchie, a volte, si diventa tanto spigolosi, si diventa tanto secchi, pensieri secchi, sempre le stesse parole. Ma io credo perché non abbiamo creduto a questo, che Gesù ha voluto già portarci dentro il suo cuore, dove il cuore del Padre si è completamente travasato, e lo dice perfettamente. Se voi amate me, io e il Padre daremo presso di voi. Se io amo la parola di Gesù, la osservo, il Padre, l'amore del Padre, l'amore del Figlio verranno ad abitare presso di me. Questo rimanere è un'abitazione che non è fatta di mattoni, è un'abitazione che in realtà è una relazione tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, è una relazione di freschezza, perché è una relazione eterna, capite? Allora, se io rimango nell'amore di Gesù, non devo più difendere niente. Oh, questa è una grande liberazione, e veramente, cari amici, vorrei proprio sottolineare questo aspetto qui. Se si rimane nell'amore di Gesù, nella mia vita spirituale, io non devo più difendere, io non devo più preoccuparmi eccessivamente, non avrò più questa responsabilità asfissiante, non metterò sempre sull'accento devo, capite? Perché non che non dobbiamo essere responsabili, ma spesso siamo asfissiati e asfissianti. Nell'amore di Dio non c'è posto per questa pesantezza. E quando diventiamo tanto pesanti, quando diciamo devo far questo, devo convertire, devo salvare la Chiesa, devo eccetera eccetera, voglio far questo per la Chiesa, quasi sembra che la Chiesa non può fare a meno di te, quasi sembra che è il contrario, invece è la Chiesa che ti solleva, è la Chiesa che ti dà la gioia, è Dio che ti ha salvato. È Dio che ti dà, si diventa tanto pesanti quando si mette l'accento sulla responsabilità e si accusa gli altri spesso di non fare quello che dovrebbero fare secondo Gesù. Invece rimanere nell'amore del Signore è un linguaggio nuovo, è il linguaggio della Chiesa, è la nostra vita spirituale di fratelli e sorelle, nelle comunità, può sussistere solo con questo habitat, altrimenti quello che facciamo nella Chiesa appunto sono conferenze, sono opere. Sono costruzioni, sono tecniche, come se all'inizio ci fossi io, capite? Come se all'inizio ci fossi io. È sempre questo il punto, è sempre questo il punto che dobbiamo ben individuare nel nostro cammino, il cammino di un'anima verso Dio. Prima o poi devi incontrare questo passo. Chi è che ha cominciato il tuo cammino? Dove è iniziato il tuo cammino? Se tu, frugando, facendo introspezione dentro di te, non riesci a vedere nient'altro che te, questo è un guaio. Ma è il Signore che ti ha amato per primo, non siamo stati noi ad amare Dio. Guardate, provate ad ascoltare alcuni discorsi che facciamo anche noi preti, provate ad ascoltare certi discorsi che si fanno dentro i nostri ambienti, e vi accorgerete che qualche volta sembra che dobbiamo fare tutto noi. Ma non siamo stati noi ad amare Dio. Che significa? Che questo è un cambio, veramente è un ribaltamento delle nostre posizioni personali. È quello che ha vissuto Santa Teresina di Lisieux. È un ribaltamento, non sono più io, non sono io a fare il primo passo, ma io, il mio primo passo, il mio primo atto di fede è accogliere l'amore di Dio che viene verso di me. Che viene verso di me, dall'Eterno viene verso di me, si incarna nel volto di Cristo. La cosa più grande che io devo fare in questo momento è accogliere l'amore di Dio ed essere grato e ringraziare, perché questo è un atteggiamento eterno di Dio che in Gesù mi viene incontro e Gesù mi dice: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore, la prima parola. Non sono stato io ad amare Dio per primo, e invece qualche volta sembra che siamo stati noi. qualche volta se facciamo pesare questo fatto qui, e quando si sente a volte una durezza anche nei pensieri, nelle parole, quando ci giudichiamo con durezza anche dentro la Chiesa, sembra quasi che qualcuno abbia avuto da parte di Dio tutta la verità, tutta la verità. E ha il dovere di stabilire chi si salva e chi non si salva. Questo è un discorso pesantissimo. Questo è un discorso che non lascia spazio allo Spirito Santo. Ha già parlato il Signore circa la salvezza, ma il Signore ci ha lasciato l'amore. E noi non possiamo parlare delle cose ultime senza amore. Noi non possiamo pensare di poter parlare di chi si salverà alla fine del mondo senza vivere nel presente l'amore, senza volerci bene, senza amarci gli uni gli altri, perché quello sarebbe veramente l'inganno più grande del maligno. Il Signore ci ha chiesto oggi, in questo momento, di vivere la potenza della risurrezione, perché qui sta la salvezza, nel rimanere nel suo amore. Ma questo amore che Lui mi lascia oggi non è un amore di serie B, qualitativamente lo stesso amore che vivremo nel paradiso. Certo, l'intensità di oggi è un'intensità più volubile, frammentata, lacerata. Perché? Perché sono nella storia, perché sono nel peccato, ma rimanere nel mio amore è già l'eternità. Rimanere con Gesù e con il Padre è già l'eternità, tu puoi viverla oggi. E oggi tu puoi godere dell'amore di Dio e stai tranquillo che questo amore di Dio diventa la forza del tuo apostolato. Questo amore qui convince le persone. Questo amore, questo tuo rimanere e godere dell'amore di Dio è la forza dell'evangelizzazione, questa tua amicizia con Gesù è la bellezza della tua fede che convince più di 1000 esposizioni dogmatiche. Chiedo alla regia un attimo di pausa. Eccoci carissimi amici, stavamo commentando questi versetti del capitolo 15, stavamo parlando proprio di questa gioia che dà il Vangelo, appunto una gioia che Gesù ci ha lasciato perché sia piena, una gioia che è una forma, un'espressione più autentica dell'amore, perché l'amore è gioia, l'amore crea immediatamente gioia, e Gesù dice anche come rimanere in questo amore. Come rimanere in questo amore? È importantissimo. Rimanere in questo amore, allora, è il primo consiglio che ci dà, prima di dirci appunto quali sono i comandamenti, ma rimanere in questo amore. Questo amore, allora, è qualcosa che rende possibile fare le cose più grandi, anche amare i nemici, per esempio, amare i nemici. Rimanete nel mio amore, allora è possibile amare i nemici, rimanete nel mio amore. C'è una piccola distinzione, mi sembra che con una certa mentalità pelagiana, cioè che si basa sullo sforzo, noi abbiamo spostato i termini della questione e diciamo, se riesco a perdonare questa persona che mi sta proprio sullo stomaco, antipaticissima, io rimarrò nell'amore di Dio. Non è vero. L'attenzione mi sembra che in tutti i testi di San Giovanni sia sul fatto che Dio ha tanto amato il mondo. Così anche l'amore del Padre misericordioso nella parabola del figlio che si allontana, poi è il Padre che ama, è il Padre che perdona. Quindi qui, rimanete nell'amore, è un dono che ci fa il Signore, è l'amore. È l'amore, è questo amore che ci ha dato Gesù e il Padre. Prima di tutto rimanere in questo amore, rimanere in questo mondo, osservare i comandamenti per rimanere in questo amore. Allora io posso perdonare perché rimango in questo amore. Io posso perdonare perché questo amore è l'amore del figlio ed è l'amore del padre. In questo rimanere nell'amore, io respiro, mi nutro della potenza di Dio. E anche quando non me ne accorgo, quindi non ho sempre coscienza di quello che sta facendo il padre dentro di me, di quello che fa il figlio dentro di me, e non devo avere questa coscienza, ma sia di giorno sia di notte, io so che il regno di Dio cresce dentro di me. Quindi lo Spirito Santo mi fa godere di questo amore del Padre e del Figlio, che mi rende possibile compiere, osservare il comandamento più grande. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, questo amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, ingloba sicuramente anche quel comandamento, anche quel compito così importante del discepolo, che è quello di amare i vostri nemici. Ma avare i vostri nemici non è l'inizio, non è il punto di partenza da cui scaturisce l'amore. capite? Noi a volte ci puntiamo su questo, allora andiamo a confessarci e diciamo solo questo, ma amare i vostri nemici è possibile solamente se circola l'amore dentro di noi, se l'amore del padre e del figlio già sono entrati nel nostro cuore, se io mi affido a questo amore qui, mi affido alla potenza dello Spirito Santo che è già nella Chiesa, vado a confessarmi perché c'è già questo amore. Non devo tanto sottolineare il fatto che non ce la faccio, ma devo sottolineare il fatto che io mi fido di Dio, che sono diventato cristiano perché l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo sono stati riversati nel mio cuore. Rimanete in questo amore qui, è questo amore qui che mi dà la forza di sperare, è questo amore qui che mi cambia la vita, rimanere, cioè lasciarsi penetrare, entrare nella sua parola, abitarla profondamente, abituarsi a stare nella parola di Dio, perché vedete, e potete capire allora perché il demonio vuole strappare il seme della parola di Dio, perché il demonio vuole tirarci via il seme della parola, perché il demonio non vuole farci abitare questa parola di vita, perché appunto rimaniamo così fuori dall'amore del padre e del figlio, e quindi rimaniamo soli con le nostre montagne da spostare, e allora diventiamo secchi, aridi, non sappiamo più che fare, e allora ci avviciniamo a Dio come peccatori perenni che devono sempre spostare montagne, ma il Signore è amore. E guardate quello che ci dice oggi, appunto, a me sembra di una bellezza inaudita, proprio sembra che Gesù stia leggendo dentro la nostra vita, dentro la vita di questo popolo che è la Chiesa, ci stia dicendo, rimanete nel mio amore, so che siete preoccupati per il futuro, so che vi domandate come farete a vivere la fede nel futuro, so che nelle vostre città, forse nella vostra Europa, la fede non è più vissuta da un mondo intero, ma è rimasta una piccola comunità di cristiani, lo so, Gesù sa tutto questo, ma continua a dirci, rimanete nel mio amore. Vedete, Gesù non ci dà una carrellata di consigli sulle strategie che dobbiamo fare, ma ci dice, rimanete nel mio amore, cioè Lui è cosciente, perché l'ha fatto Lui per primo, perché lo vive Lui evidentemente, che rimanere nel suo amore, nell'amore del Padre, è la garanzia perché noi arriviamo ad amare i nostri nemici, è la garanzia per cui noi osserveremo tutti i Suoi comandamenti, perché tutti i Suoi comandamenti possono essere vissuti dentro solamente a questo ambiente vitale che è l'amore, rimanere nel Suo amore, e rimanere nel Suo amore per noi è possibile se viviamo questa parola di Dio, se la ascoltiamo, se la viviamo, se la mettiamo in pratica, se osserviamo i comandamenti, osservare i comandamenti. Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. E adesso, ancora più avanti, Giovanni ci dice, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Tutti i suoi comandamenti si trovano in questo comandamento. Vedete, cari amici, qual è la cosa che dobbiamo fare? Qual è la cosa che deve fare la Chiesa? Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Gesù ci comanda di amare. Sembra quasi un paradosso, come si fa a comandare l'amore? Ma perché l'amore è più profondo addirittura del comando, l'amore genera il comando, ma il comando generato dall'amore, che si sviluppa nell'amore, non è un comando che si impone con forza e con violenza, è un comando che si impone attraverso l'amore, cioè è un comando che prende tutte le tue forze, le attira, e tu sei attirato da questo comando. Il comando di amare tutti, di amarsi gli uni gli altri, dare la vita per gli amici, questo è il comando. Ma chi sono gli amici? Come si può comandare dare la vita per gli amici? L'amore più grande è dare la vita per gli amici. E qui capiamo allora che dare la vita per gli amici significa, quando San Giovanni pensa agli amici, non pensa solamente a quelli di casa sua, non pensa a quelli che la pensano come lui, ma Gesù ha fatto appunto dei due popoli un popolo solo, cioè Gesù, l'amore di Cristo, ha riappacificato, diciamo così, sulla croce Cristo, ha fatto dei due popoli un popolo solo, cioè lui ha amato i nemici, e questo amore ha reso possibile l'impossibile, quello che Gesù con il suo sì ha fatto sulla croce, quell'amore sino alla fine sulla croce ha permesso anche a noi di amare i nemici, E allora dobbiamo essere certi che questo amore, che è impossibile per me e per te, è stato reso possibile dal sì di Gesù. E questo sì il propulsore che genera lo Spirito Santo, è questo sì di Gesù che si affida completamente al Padre, che ti fa partecipare al dono del Padre e del Figlio che è lo Spirito Santo. E allora tu perdonerai, compirai questi comandamenti, osserverai questo comandamento di dare la vita per gli amici, dare la vita agli amici, a questo punto sono anche i nemici, perché per Gesù gli amici sono anche i nemici. Piano piano i nemici vengono sconfitti dall'amore di Dio, a meno che qualcuno non voglia rimanere del tutto fuori da questa amicizia, come anche una possibilità concreta e reale. Ma capite che per Gesù amare e dare la vita per gli amici significa abbracciare anche quelli che lo stanno mettendo in croce, significa abbracciare anche quelli che lo stanno mettendo in croce. In questo momento Gesù abbraccia anche quelli che lo mettono in croce, dare la vita per i propri amici, e allora significa qualcosa di profondo. Questa amicizia che noi abbiamo con Gesù ci dona anche il suo modo di vivere l'amore con il Padre e anche l'amore che lui ha verso i fratelli. Lui ama con un cuore puro e quindi lui ama con l'amore del Padre. Lui dà sempre una possibilità nuova e fino alla fine, come fa il padre, aspetta il figlio prodigo, non lo giudica, lo aspetta. E guardate che il figlio prodigo si convertirà non con tutti i suoi ragionamenti, non si è convertito prima, si è convertito proprio quando ha sentito le mani del papà che gli si stringevano dietro le spalle, quando ha visto questo papà che aveva tutti i motivi per lamentarsi e che invece lo abbraccia. E capite che la gratuità di questo abbraccio è la cifra dell'amore misericordioso. Questo amore misericordioso è in quel rimanete nel mio amore. E se tu rimani in quell'amore lì, tu puoi abbracciare i tuoi nemici. E quell'amore lì li rende amici. San Francesco ce lo insegna, tutti i grandi santi. E non dobbiamo vergognarci di dire questo. Perché se noi sfrondiamo così tanto il cristianesimo da non accettare più questo, o da dire che questo non è realistico, appunto il cristianesimo diventa una teoria qualsiasi, una fra tante, una teoria morale, mentre invece qui c'è la bellezza della nostra vita cristiana, davvero l'amore misericordioso di Dio è la cifra di quello che Gesù ha fatto sulla croce, che non è un amore smielato, ma è un amore ancora più esigente di tutti gli altri amori, è un amore più reale, è un amore più sobrio, è un amore più realistico. Questo è l'amore, appunto, dare la vita per i miei amici, dare la vita per gli amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. E a questo punto entra il termine dell'amicizia, che è di una bellezza unica. E avevamo cominciato questo incontro dicendo che ci si augurava in fondo un cristianesimo con più gioia, con più leggerezza anche un pochettino, che ci si augurava che la nostra vita potesse crescere nell'amicizia con Gesù e tra di noi, perché l'amicizia appunto qualche volta viene vista come qualcosa di poco concreto, come se non potesse cambiare la vita degli uomini, ma l'amicizia è l'amore più grande, secondo San Giovanni, perché lui, il suo amore, abbracciando il figlio prodigo appunto, è un amore che lo cambia, lo fa diventare un figlio che ritorna. Il figlio prodigo si converte quando incontra l'amore incondizionato del Padre. E Gesù sulla croce rivela a me e a te l'amore incondizionato del Padre. Guarda quel volto crocifisso, guarda Gesù sulla croce, tu vedrai quanto è profondo, quanto è ampio, quanto è largo l'amore del Padre. E ti accorgerai che l'amore del Padre è qualcosa che ti precede. L'amore del Padre ti precede. In Gesù l'amore del Padre ti viene riversato nel cuore, nell'anima. Tu mi dirai, sì, ma Gesù ci ha detto di osservare questo, abbiamo 10 comandamenti. Certo, ma i 10 comandamenti non vengono prima dell'amore del Padre. È nell'amore del Padre che tu puoi osservare i 10 comandamenti. È nell'amore del Padre, quindi tu non ti devi ostinare a dire, ma questo comandamento non lo osservo, non lo osserva più nessuno. È nell'amore del Padre che tu avrai la forza di vivere come amico e non come servo sotto la legge, questi comandamenti. E mi sembra così bello questo, ma a volte mi sembra che anche non lo viviamo fino in fondo. Questa amicizia che il Signore ci dà non è un'amicizia che ci porta a fare il bello e il cattivo tempo, è un'amicizia che ci porta ad osservare profondamente i comandamenti, ma in questo caso Gesù riassume tutti i comandamenti nell'amore più grande, che è quello fare, quello che Lui ci comanda. Ma Lui ci comanda questo, dare la vita per gli amici. Nessuno un amore più grande di questo, nessuno. Dare la vita per gli amici. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. E Lui ci ha amato dando la vita per noi, per gli amici. Ma quando dice amici, dice anche quelli che appunto non l'hanno capito. Perché quell'amore potenzialmente è per tutti, l'ha dato per tutti, e Lui vive profondamente questo amore. E sulla croce Lui non si chiude, sulla croce Lui rimane aperto, e Lui non si chiude, non si chiude. Lui non dice fino a questo punto vi salverete, dopo non vi salverete. Lui aspetta fino alla fine, aspetta che tutti si aprano. Quindi il suo modo di morire, il suo sì, le sue mani aperte rivelano l'insondabile ricchezza della misericordia di Dio che né io né te possiamo limitare, perché ci precede. E come direbbe Sant'Agostino cantandolo, tardi ti ho amato. Bellezza sempre antica, sempre nuova, tardi già amato, nel senso che arrivo sempre tardi, perché tu sei sempre molto più grande di me, che quando io incontro il tuo amore mi viene da piangere, perché tu sei molto più grande di quello che io pensavo. Io mi fermavo in quisquiglie, mi fermavo in tanti piccoli articoli, ma il tuo amore è infinitamente più grande. E così quando guardiamo quel crocifisso noi ci rendiamo conto che l'amore del Padre in Gesù è un amore infinito. È un amore, l'unico amore che può far convertire me e te è l'amore del Padre nel Figlio, è l'amore del Padre nel Figlio e del Figlio nel Padre. È questo amore qui, è questo amore che ci rende liberi, è questo amore, allora, che Gesù ci lascia, rimanete nel mio amore. Ecco, vedete come in San Giovanni il percorso è sempre circolare, magari sempre più in alto, ma è circolare. È sempre lì, rimanete nel mio amore. Allora osservo il suo comandamento, sì, osservo il suo comandamento più grande. Qual è il comandamento più grande? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Capite che non ci sono sconti, non mi si può dire no, ma questo discorso è un discorso spiritualista, questo è un discorso che non è concreto. No, è concretissimo, perché Gesù non ti lascia spazio per delle fughe. È concretissimo, perché gli amici, appunto, negli amici Gesù intravede anche quelli che lo uccideranno. Negli amici Lui spera che ci siano tutti quelli che non lo capiscono. Quando Lui offre l'Eucaristia, non la offre per gli eletti solamente, ma la offre per tutti. La offre per tutti e spera che tutti si salvino. Questo amore è grandissimo, non è come il mio, che si stanca. Il mio amore è volubile, oggi sto bene, amo di più, domani sto male, lasciatemi in pace. Ma Lui ama sino alla fine perché è uomo, ma perché è Dio. E perché dentro di Lui c'è questa comunione. C'è il Padre, l'amore del Padre, che è un amore particolarissimo. Lo abbiamo visto in modo speciale nella parabola del figliol prodigo. Quindi rimanete nel mio amore. Quando Gesù ci dice rimanete nel mio amore, ci dice rimanete nell'amore che è stabile. Rimanete nell'amore che è eterno, rimanete dentro questo habitat che vi fa vivere nella Chiesa, non più come se voi foste i protagonisti, perché è proprio questo che stanca nella Chiesa, essere i protagonisti, pensare che io devo salvare tutto, che io devo salvare l'ortodossia, che io devo salvare questa cosa, che io devo salvare tutto, che la Chiesa aspetta solo me, ha bisogno assolutamente di me, sì, ha bisogno di tutti la Chiesa, ma è la Chiesa che salva me. È Dio che salva me, è Dio che mi ha amato per me, per primo. E questo capite che mi fa crescere nell'amicizia. Un Dio così veramente ti invita ad abbracciarlo, ti invita a cogliergli incontro. Un Dio così che ti dice ti ho dato tutto e ti darò tutto, ti distoglie dal pensiero della tua perfezione. Un Dio così ti distoglie dal pensiero della tua perfezione, che è proprio quella pesantezza che rende la vita spirituale non bella. Un Dio che ti ama così e che ti guarda con due occhi da bambino e ti invita a tornare a casa è un Dio che ti distoglie dal tuo perfezionismo, che ti distoglie dalla tua frustrazione, che ti distoglie da tutti i pensieri che ti ingombrano la mente, che vanno a nutrire il tuo io. Ecco, questa quanta pesantezza allora anche dentro la nostra vita spirituale. Quanta pesantezza, perché? Perché i nostri sguardi, cari amici, non sono afferrati dall'amore del Padre e del Figlio. I nostri sguardi sono ancora troppo dentro di noi e ci sentiamo giudicati da tutti. I nostri sguardi non sono ancora afferrati dal Padre, perché quando gli sguardi incontrano l'amore del Padre, quando il tuo sguardo incontra lo sguardo del Padre, tu dimentichi te stesso, tu dimentichi le tue paure, tu ti senti sciogliere ed ecco la contrizione del cuore. Perché? Tardi ti ho amato, Signore. Sì, perché non riuscivo a vedere il tuo amore, perché stavo pensando a me. Non riuscivo a vedere quando tu mi amavi, pensavo solo a me, pensavo sempre a quello che mi hanno fatto gli altri, pensavo al mio desiderio di perfezione, pensavo alla mia altissima spiritualità, al mio essere sempre migliore, e questo ci rende pesanti. E questo, no, capite che questo modo di pensare non conoscerà mai l'amicizia di Cristo. E infatti qualche volta è stata sottovalutata, anche negli ambienti spirituali, anche nella nostra Chiesa, è stata vista con sospetto l'amore di amicizia, come se non fosse possibile con Gesù, ma è proprio questo l'apice del cristianesimo. Non vi chiamo più servi, ma amici. Voi non siete solamente quelli che eseguono, voi non siete solamente quelli che abbacchettano. Sì, capisco che alcune persone possono dire, io eseguo e sono contentissimo, tante volte piace anche a me perché mi toglie tante responsabilità. Ma qui Gesù sembra che il suo cuore profondo, il cuore del papà, vogliono aprirci un'inesauribile fonte di amore, che è la fonte zampillante dello Spirito Santo, che ti dice vieni a me, vieni a me, vieni a me, vieni a me. E sembra che se noi non entriamo in questo circolo di amore, che è l'amicizia tra il Padre e il Figlio, che ti viene riversata nel cuore dallo Spirito Santo, tu rimarrai sempre uno schiavo, rimarrai sempre un servo. Ora, essere servi è anche una cosa benedetta, se siamo servi del Padre, siamo servi dell'amore, quindi l'amore non ci schiaccerà mai, ma mi sembra che il Padre e il Figlio vogliono farci sentire l'amicizia. E l'amicizia veramente ci eleva, cioè Gesù ci porta al livello dell'amore, ci porta al suo livello, ci alza, ci solleva e ci dà lo Spirito Santo e ci dà come è stato amato dal Padre, lui ci fa sentire l'amore con il quale è stato amato dal Padre, quindi ci fa entrare in questo circolo e ci chiama amici, perché ci fa conoscere tutto quello che ha udito dal Padre, tutto quello che ho udito dal Padre io l'ho fatto conoscere a voi. Perciò come faccio a chiamarvi servi? Io vi ho detto tutto, voi vi ho lasciato lo Spirito ha sentito tutto quello che io e il Padre ci siamo detti fin dall'eternità, ora questo Spirito è nel vostro cuore, voi avete lo Spirito del Padre, del Figlio, come faccio a chiamarvi servi? Non vi chiami più servi, ma amici, vi lascio il mio corpo. Capite, fratelli miei, noi abbiamo il corpo, noi mangiamo il corpo del Signore, noi siamo in comunione, entriamo in questa comunione con Gesù, con il Padre. E questo ci reca la felicità, questa è la vera gioia, questa è la vera comunione nella Chiesa, è questo che evangelizza, è questo che fa dire guardate come si amano, guardate come si vogliono bene in quella parrocchia, guardate come si amano quei religiosi, è questo che evangelizza, non evangelizza la grande disquisizione dogmatica che fai in una conferenza che ti costerà tanti anni di studio, ma rimane lì, evangelizza il fatto che tu ami i tuoi confratelli, che tu ami tuo marito, che tu ami tua moglie e che sei contenta perché hai l'abita divino nel tuo cuore, perché vivi come un pesciolino nel mare di Dio, nell'oceano di Dio. Sì, vivi come un pesciolino in un ambiente perfetto dove non manca niente, perché è l'abita di Dio, è l'amore di Dio che Dio ha messo nel tuo cuore. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Termino proprio con questa osservazione che dovremmo portarci sempre nel cuore, non voi, e ci dovrebbe tanto liberare dalle pesantezze. E riportare sempre a quello, rimanete nel mio amore, perché non voi avete scelto voi, ma io ho scelto voi, non ho scelto io Gesù, è Gesù che ha scelto me, non sei stata tu a scegliere Gesù, tu l'hai ratificato, magari nella consacrazione hai detto solennemente, voglio essere sempre tuo, ma è lui il protagonista, è il papà di Gesù che ti ha chiamato dall'eternità, è il papà che in Gesù ti chiama nuovamente a sigillare questa comunione. Tu sigilli quello che ha preso inizio da Dio, perché Dio ti ha amato per primo. e questo non ci penseremo mai abbastanza. Per questo dovremmo dire appunto con Sant'Agostino: tardi ti ho amato, perché tu eri arrivato prima, tu mi amavi prima, io pensavo di aver fatto grosse cose per te, ma cosa hai fatto per Dio? Se Dio stesso ti ha dato la capacità di fare opere buone, tu non avevi niente di tuo, ma Dio ti ha dato la possibilità di amarlo, allora non siamo stati noi a costituirci discepoli, ma è Lui che ci ha scelto per primi, e questo è meraviglioso, e questo alleggerisce molto la nostra vita spirituale, e penso la rende bella, la rende capace di andare oltre gli spazi angusti della nostra mente, oltre gli spazi angusti a volte di alcune discussioni ecclesiali che ruotano sempre attorno al proprio io, attorno alla nostra Chiesa, solamente la mia Chiesa, la nostra Chiesa, ma la Chiesa è universale, dobbiamo aprirci, il cuore deve andare oltre. Il cuore deve saper vedere queste quattro cose anche dal punto di vista esterno, verso l'interno. Noi dobbiamo uscire da queste cose, perché finché guardiamo sempre le nostre cose diciamo sempre io. E invece il Signore dice: non sei stato tu ad amare me, ma io ho amato te. Allora, Signore, dove sei oggi? Dov'è il tuo centro? Dove ti troviamo, Signore? Nel volto dei fratelli, ti risponde. Dove c'è un figlio dell'uomo? Dappertutto. Rimanete nel mio amore, questo amore è la vera evangelizzazione, è la potenza dell'evangelizzazione, perché è questo che è eterno, è questo amore che il Padre e il Figlio ci hanno donato nel cuore e che io e te, osservando il comandamento di amarci gli uni gli altri, come Lui ci ha amato, possiamo farci colare di nuovo. È questo amore grandissimo, eterno, è già il paradiso, che già, anche se non perfettamente, possiamo vivere qui. Questa credo che sia la nuova evangelizzazione, che poi è quella antica, è quella di sempre. Aspetto le vostre domande, grazie.
Crea in me, oh Dio, un cuore puro.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, buonasera. Sono nonna Lidia da Roma.
Benissimo, nonna.
Dunque, sono una nonna, ho 77 anni e sono nonna di quattro nipoti, però le dicevo, quelle parole che ha detto lei, io le sto provando sulla mia pelle, perché ho subito 18 interventi, sto facendo la chemio per un linfoma, ma c'ho una gioia, una serenità, un canto dalla mattina alla sera, e io dico sarò mezza pazza, non lo so, però anche chi mi conosce mi dice come fai, perché io non ho la fede che c'è Dio, non ho la patente, non ho mai guidato, e quindi sto dalla mattina alla sera a casa, esco solo quando vado a farmi i capelli e quando vado a farmi la chemio, che ci vado venerdì prossimo. Però questa gioia, questa cosa che dice l'oro si forgia col fuoco, il Signore a me mi ha forgiato col dolore, però io al Signore ho chiesto sempre la forza, non mai la guarigione. Signore, dammi la forza, perché insieme a te io faccio tutto, da sola no. Allora mio figlio mi ha detto: mamma, non gliene chiedere più di forza al Signore, che te ne ha data troppa.
Grazie nonna Lidia, ecco, ti chiamiamo così perché è proprio testimoniato nella semplicità quello che ha detto San Giovanni: questa gioia è possibile anche nelle situazioni più difficili, e Dio non ci dà questa gioia per dimostrare che Lui è più potente di tutti, ma perché Lui è contento che io e te stiamo bene. E quindi, anche se è vero che nella vita ci sono tante prove, ma credo che non siamo onesti intellettualmente, anche se diciamo che ci sono solo prove, c'è anche tanta gioia, c'è anche tanta possibilità di rimanere nella pace, nell'amicizia di Dio, e questo mi sembra proprio il discorso più bello. Ti ringrazio, nonna Lidia, perché con questa semplicità, ecco, ci hai fatto capire che questo amore qui è possibile.
Pronto?
Sì, buonasera.
Ah, pronto, buonasera, chiamo dal Friuli. E volevo dire una cosa, farle una domanda. Siccome io ho un bel rapporto, di una bella amicizia con Gesù, per cui mi viene spontaneo amare tutti i fratelli, le sorelle. Amo veramente tutti, ma per amore di Lui, ecco. Cioè, a Lui lo amo per sé solo e gli altri per amore di Lui. Ma in questo modo subisco, non le dico, un sacco di cose brutte, e rispondo sempre col bene. Vengo vista come una debole, perché al male che mi fanno rispondo sempre così per questo amore, quindi io cerco di rimanere sempre nell'amore e le confesso che a volte mi sento ferita nonostante penso a lui, a tutti quell'esempio, a lui in croce. Mi può aiutare a trovare un sistema per non sentirmi così, ecco, non sentirmi ferita di qualsiasi cosa io subisca. La ringrazio, ascolto per radio.
Grazie. Un sistema non so se funziona per tutti, ma credo che faccia parte della pedagogia di Dio che chi vive l'amore, vuole vivere questo amore, rimanete nel mio amore, amatevi gli uni gli altri, sperimenti comunque, diciamo prima, no? Che questo amore è sì già quello del paradiso, però è come se lo mette, è qualcosa di perfetto che però viene vissuto, diciamo così, dentro un organismo, il mio, un organismo spirituale, il tuo, che ancora non è di fronte a Dio, all'eternità, quindi ancora sta facendo un cammino di perfezione. Santa Teresina probabilmente si diceva che non avesse fatto neppure alla fine della sua vita nessun peccato veniale, quindi probabilmente lei viveva già questo, e infatti lei non sentiva, non doveva mai giustificarsi, perché lei non sentiva dispiacere quando la riprendevano. E tu, cara sorella, invece mi hai detto, come penso possiamo dire tutti noi, che qualche volta quando ti senti un po' colpita, senti un dolore. Ecco, ti direi così, non voler non sentire quel dolore, aspetta, piano piano non lo sentirai più, significa che ancora c'è un virgulto, significa che c'è ancora un ramoscello, c'è una radice, scusa, una radice di amor proprio, e questo ce l'avremo fino alla fine. E allora è l'amor proprio che viene, però, grazie a Dio, viene diciamo così, combattuto solamente dalle umiliazioni. Pian piano queste umiliazioni non ti peseranno più così tanto, anzi le cercherai perché ti accorgi che il grande combattimento si vince solo combattendo l'amor proprio, in questa maniera qui, non cercando più di giustificarsi quando qualcuno ti accusa, ma lasciarci anche accusare. Gesù a un certo momento è stato in silenzio, ci ha fatto capire che il silenzio è la cosa più grande e che proprio accettando anche quella falsa accusa, quella calunnia, tu diventi somigliante di Cristo e quell'amore che Cristo ti dà ti trasforma, ti riveste dell'uomo nuovo, ti riveste della potenza di Dio Padre. Grazie.
Pronto?
Sì,
sono
l'ascolto.
Antonella da Bari.
Sì, Antonella.
Buonasera, Padre. Padre, grazie di quello che ci ha detto. Padre, io volevo dire questa cosa. Io mi sono convertita da tanti anni e frequento la Chiesa. Il Signore ci fa sentire il suo amore. E io però capita che sbaglio, Padre. Sono oramai anziana. Il Signore mi fa la grazia di andare ogni domenica a messa, però è una grande gioia. Però poi quando sbaglio non ho possibilità di confessarmi. E questo mi rattrista un po'. Vorrei tanto che la domenica ci fosse un sacerdote, ma non c'è. Perché bisogna confessarsi, Padre.
Sì.
Ecco, noi siamo come si dice, Gesù dice, sentitevi sempre servi inutili, e qualsiasi cosa è sempre il bene, è sempre per grazia di Dio che si fa, però si sbaglia, e questo mi rattrista quando sbaglio.
Sì, Antonella, ho capito. Proverò a risponderti, Antonella, perché ecco, hai sottolineato un aspetto che io ho toccato velocemente, diciamo così, però mi sembra che tu metti tanta enfasi sul fatto dei tuoi errori, sui tuoi sbagli, e questo non è un atteggiamento spirituale proprio sano, no? E lo so che sbagliamo tutti, io sbaglio, tu sbagli, ma più che sbagliare sono i peccati, ecco. Però non bisogna enfatizzare troppo il fatto che tu non sei perfetta, che devi confessarti sempre. Ti confesserai sicuramente, ma cerca di mettere l'accento non solamente sul fatto che tu non sei riuscita a fare tutto quello che dovevi fare, ma appunto questa sera io volevo spostare un po' l'accento su un altro aspetto che mi sembra che sia, come dire, proprio abbia la precedenza, sia ontologicamente anche prima, viene prima, che è l'amore di Dio. E questo amore di Dio deve risuonarti dentro il cuore, deve diventare lui il pensiero, tra virgolette, parlo per paradossi, il pensiero ossessivo deve essere il fatto che Dio ti ha tanto amato e ti ha amato per primo. Se il pensiero ossessivo nella nostra vita spirituale è che io sono un peccatore e che io non riuscirò mai a fare quello che Dio vuole da me e quindi io dovrò sempre emendarmi e quindi dovrò sempre solamente battermi il petto, piano piano io perdo di vista l'amicizia con Dio. È vero, siamo servi inutili, ma in quella espressione si dice, si vuol dire, siamo servi senza utilità, cioè siamo operai senza utilità. Cioè Gesù ci dice che dopo che avete fatto tutto quello che dovete fare, dovete essere, sentirvi inutili, non nel senso che non vale niente la vostra vita, ma nel senso che se avete fatto tutte queste cose come vi ho detto io, siete perfettamente contenti, ma non perché l'avete fatto, ma perché io vi amo. E quindi Gesù non vuole che noi guardiamo o misuriamo la nostra felicità sul fatto che riusciamo a fare tutte queste cose qui, ma Gesù vuole che noi lo ringraziamo per il fatto che ci ama, per il fatto che Lui ci ha dato la vita, per il fatto che Lui è disposto a perdonarci. Quindi se io guardo e sottolineo molto, enfatizzo il mio peccato, come dicevi tu, cara sorella, no? Questa tristezza perché non hai trovato il sacerdote che ti confessava. Certo, il sacerdote dovrebbe esserci sempre, ma stiamo andando verso una chiesa dove i sacerdoti scarseggiano. Quindi non è possibile che Gesù voglia mantenerti nella tristezza e non è possibile che la tua gioia dipenda solamente da un fatto che non dipende da te, perché se non c'è il sacerdote che colpa ne hai? Quindi il Signore ti vuole dire, guarda a me, non guardare solamente le tue mancanze, perché questo ti rattrista. Guarda questa sorgente inesauribile che è all'origine della tua vita, che è l'amore che tu cerchi. E quindi mi sembra tanto liberante anche per te questo qui, che l'amore di Dio viene ancora prima di tutte le mie riflessioni, mi precede, e proprio per questo allora io posso, è nell'amore di Dio che io vedo allora la mancanza del mio amore, e quando il papà mi abbraccia che io sento che peccatore che sono, che vile, e quando il papà mi abbraccia che io mi converto. Io non mi converto perché ho fatto un bellissimo pellegrinaggio, io non mi converto, qualche volta noi diciamo noi mi sono convertito quel giorno, quell'ora, sì, ma la conversione dura tutta la vita e la conversione l'ha decisa Dio prima che tu pensassi a Dio. Quindi no, capite, se noi mettiamo l'accento io mi sono convertito, io, diventiamo pesanti, la nostra vita spirituale, e abbiamo sempre, ci sentiamo sempre in dovere di toccare qualcosa e quindi non essere contenti perché non avremmo fatto tutto quello che Dio si aspetta da noi. Ma questo è un modo di fare molto pesante, mentre invece questo che ci dice San Giovanni, mi sembra che parti da un altro punto di vista, e lui ci dice non vi chiamo più servi ma amici. Se farete quello che vi comando, e quello che vi comando, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi c'è una possibilità, sì, come io ho amato voi. Dove sta questo amore, Gesù? Te l'ho messo nel cuore, hai il mio spirito, hai lo spirito del papà che ti ama. Ecco, coraggio Antonella, anche quando sembra che non ce la facciamo, Dio è lì, ci precede.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sono Antonio da Mesagne. Vorrei dire una cosa, il suo discorso, la sua catechesi è stata bellissima, la devo riconoscere, però in condizioni di disabilità mentale questo discorso è valido? Perché io soffro di una malattia particolare, si chiama schizofrenia paranoica, e sì. È molto duro accettare, cioè è molto duro riuscire a immettersi nell'amore di Dio. In questo amore, non riesco a sentire questo amore, cosa posso fare per cercare di essere, di sentirmi amato da Dio nonostante la mente è presa da ossessioni, deliri di persecuzione, allucinazioni?
Sì, sì, Antonio, ti ringrazio tantissimo veramente per questa domanda. Ti ringrazio non perché io sappia già cosa risponderti, perché mi affido allo Spirito Santo adesso, ma ti ringrazio perché è stata una domanda molto vera, perché tu hai dato voce a tantissime persone che ci stanno ascoltando, che stanno male, chi in un modo, chi in un altro, e avrei dovuto toccare anche questo, no? Qualche volta, come tu hai dimostrato perfettamente, non ci sono delle situazioni che sono anche cliniche, diciamo che riguardano la chimica del nostro cervello, del nostro corpo, che ci creano un ostacolo, cioè come se questo ostacolo fosse una diga qualche volta che non ci fa sentire l'amore che ci viene incontro. Conosco tante persone che più o meno sanno come stai tu e sono amate da tante persone, ma loro appunto dicono io non sento niente. È come se ci fosse una diga, se ci fosse un ostacolo appunto da togliere. Ecco, io, Antonio, credo che questo che tu dica non può essere estraneo, comunque questa difficoltà non può essere estranea all'amore di Dio. E questa difficoltà che tu mi presenti, appunto, io penso che si possa vivere solamente all'interno di un'esperienza che diventa più profonda, della tua esperienza di mancanza di amore, ecco. E come si può fare? Innanzitutto credo, Antonio, che tu non debba essere mai isolato, credo che tu debba stare sempre con gli altri, e credo che sia la famiglia, che sia una comunione, appunto, un'attenzione di più persone attorno a te. Tu dici, ma io non sento questo amore, perché c'è qualcosa che mi blocca dentro. Ecco, io credo che la forza di attrazione dello Spirito Santo, e credo quindi alla preghiera, Antonio, non solo la tua preghiera, ma anche la preghiera di tante persone che tu conosci, e te lo dico con tanta umiltà, Antonio, chiedi preghiere per te, non perché tu diventi chissà chi, ma perché lo Spirito Santo, l'amore di Dio, che è più profondo del nostro amore e dei nostri disagi, chiedi preghiere perché l'amore di Dio sposti questa montagna. Chiedile con umiltà, ma chiedile veramente. E presentati a Dio con questa umiltà. E lo dico per me, ma lo dico anche per te. Ci sono anche dentro di me, sotto altre forme, ostacoli, Antonio, che io vivo. E faccio nella stessa maniera. Chiedo preghiere a Dio, chiedo preghiere ai fratelli. Chiedi preghiere con fiducia, perché l'amore di Dio è più profondo del male, più profondo del peccato. In fondo, guarda che sulla croce Dio aveva di fronte a sé un ostacolo umano irrimediabile. Cioè, tutti avrebbero detto, è pazzo quello che tu fai, tu non puoi salvare questa gente, guarda, ti sta uccidendo, guarda, questi sono la gente che tu hai beneficato e ora ti hanno messo sulla croce. Quindi se ci fosse stato un portavoce della sapienza umana sulla croce, che era il demonio, sicuramente avrebbe detto a Gesù, Gesù, ma tu stai per morire per questa gente qui, l'ostacolo è troppo grande. Bene, l'amore di Dio ha superato quell'ostacolo. Quindi Dio può arrivare dove l'uomo non arriva, e quindi credo che quell'ostacolo, lo Spirito Santo, può passare dentro anche gli strati più profondi della coscienza, della psiche, e può farti sentire l'amore, anche se rimangono le stesse condizioni fisiche e cliniche. L'amore di Dio, non so, non dirmi come, mi sembra di sentirlo a volte, vince anche questi ostacoli. E noi come comunità dobbiamo avere questa fede. Siamo noi che a volte manchiamo, siamo noi che a volte alziamo troppo presto le mani, diciamo, e qui ci sono solo le medicine. Sì, le medicine più l'amore, perché anche il medico quando sta male prega. Grazie Antonio.
Pronto padre? Sono Daniela D'Ancona.
Sì, dimmi.
Per me la domanda è questa, cioè sarebbe un po' lunga, però ecco, anch'io un po' come il signore precedente che ha parlato, io non soffro di schizofrenia, ma sin dalla giovinezza soffro di depressione e che mi ha dato sempre tanti pensieri cattivi e questi mi fanno soffrire tantissimo. E allora io, per esempio, in gioventù facevo parte di un movimento per la vita in cui ero volontaria. Adesso invece, man mano che ho 60 anni, sono sola e man mano che vado avanti trovo sempre più difficoltà nel prego molto, dico molti rosari, credo nel Signore, però, ecco, c'è questo però, è come se i miei pensieri il Signore li conosce tutti e dico quando mi presenterò davanti a te io, non c'è rosso che tenga dalla vergogna.
Sì, va bene Daniela, grazie mille anche a te, devo dirti proprio grazie per questa domanda, che un po' è simile a quella di Antonio, no? Ma anche qui, di fronte a un grande disagio, che poi è un disagio che viene sottoscritto, penso, da tante persone sole anche oggi. La nostra Italia purtroppo ormai sta diventando un'Italia di persone sole, che vivono da soli. Ecco, prima di tutto questo, non è colpa tua naturalmente, ma dobbiamo evitare questa deriva, perché vivere soli porta all'isolamento, è chiaro. E poi chi vive solo aumenta sempre di più, diciamo così, questa disfunzione che porta poi a una depressione. La depressione è una malattia, si può curare in parte, ma probabilmente alla base della depressione c'è appunto quello che tu dici, c'è un ostacolo, c'è qualcosa che non ha funzionato, c'è un isolamento, c'è un grande trauma, c'è uno scoraggiamento, una disperazione. Bene, tutti questi movimenti, questi verbi che ho citato, tutto questo è quello che Gesù ha incontrato, è tutto quello perché lui è diventato uomo e ha preso su di sé tutte queste cose, le ha vissute, pensa nell'orto degli ulivi, come ha sentito la disperazione, la depressione, come ha sentito la solitudine, l'hanno abbandonato tutti, ma lui ha detto una parola magica, Daniela, se tu vuoi allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E Daniela, questa è una forza grandissima quando è fatta con amore, ti invito a farlo sempre, però non sia fatta la mia Gesù, ma la tua volontà. Questo riconsegnarti Daniela al Padre ti fa rituffare nel suo amore, e qui c'è un atto di fede, cioè io devo credere e credo che il papà è capace di smuovere gli strati più inariditi, più secchi del mio spirito. Il papà è capace di spostare quello che gli uomini non può spostare, quando lo fa? Quando io mi fido. E allora tu potresti dirmi, Daniela, ma a volte io sono da sola, mi vengono in mente solo dei pensieri di tristezza. Ecco la necessità che dicevo anche Antonio, di non rimanere soli. E questo è un comando, e questo è un compito anche per la comunità che ti è vicino. E questo è un compito anche dei fratelli, delle sorelle, non lasciare soli. Non lasciare soli quelli che abbiamo conosciuto, che hanno avuto qualche difficoltà, hanno qualche difficoltà. Questo è l'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa è la concretezza dell'amore che dice Papa Francesco anche, no? Dice sì, voi fate grossi servizi, fate a tutti gli operatori, missionari, dice sì, fate grandi cose, ma ricordatevi anche che avete gli ammalati a casa vostra. Ecco, a volte noi non abbiamo quell'occhio di attenzione verso le persone che ci stanno vicino. E credo che per te, Daniele, sarebbe tanto importante questo, sentire che l'amore del Padre ti raggiunge lì dove tu pensavi impossibile, ti raggiunge con uno sguardo, con una carezza. E perciò è importantissimo questa comunione, che se non c'è, aggrava quel senso di solitudine e di disperazione. Qui Daniela, questo è un punto scottante, questo è un punto dove noi cristiani, le comunità cristiane devono riflettere tanto. Questo è il punto, per noi, qui in Italia, la solitudine crea una depressione grandissima, è solo la comunione e l'amicizia tra di noi che ci può salvare, ma questo è possibile se io sento l'amicizia con Dio, è l'amicizia di Dio che mi dà la forza di farla circolare insieme con gli altri. Grazie Daniela.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, mi chiamo Alfonso, chiamo da Palermo.
Sì, Alfonso.
Intanto volevo dare un abbraccio fraterno a Antonio e a Daniela.
Sì.
Ecco così, perché li volevo abbracciare. Niente, io volevo dire padre che sono già avanti negli anni e quello che lei stasera ha detto mi ha profondamente toccato, perché in effetti io, avendo tanti difetti, essendo anche un grande peccatore, no? tante volte, diciamo, confrontandomi con la parola di Dio, ho trovato sempre molto difficile, no, realizzarla, perché diciamo che ho sempre provato un po' con tutte le mie forze, ma quasi spesso, diciamo, non sono riuscito a... la cosa che mi ha colpito in questi anni, insomma, che ho cercato, sto cercando di camminare nel Signore, è che ho fissato più lo sguardo su Gesù, no? Ho contemplato Gesù, ho contemplato questo amore crocifisso che è morto per me. E quindi diciamo che il mio peccato non mi ha fatto più paura, perché ho capito che in quell'amore lì lui ha preso di sé il mio peccato. E questo, diciamo, questo applicarmi, concentrarmi su quest'amore crocifisso, no? Mi ha tolto un grande peso, cioè io mi sono accorto, esatto, che riesco a vivere la parola attraverso quest'amore che è nato tra lui e me, questa empatia, no? È come se la vita fosse diventata più leggera, no?
Sì.
Il mio peccato non mi fa più paura, padre. Quindi io volevo dire anche a Antonio e all'altra signora, io sono convinto, padre, sono convinto che in quella sofferenza c'è anche la sofferenza di Cristo. È ovvio che uno non si rende conto di questo, ma se Gesù vive in noi, noi viviamo in Gesù, Gesù porta i nostri pesi e noi li portiamo gli uni con gli altri.
Sì, bene. Grazie Alfonso, grazie veramente per questa puntualizzazione che si vede vissuta nella tua vita. Tu hai dato voce alla carne, all'esperienza che stai facendo nella carne, e proprio hai incarnato questa pagina del Vangelo che ho cercato di commentare io, ma è proprio così. E il fatto che è così è proprio che tu senti il bisogno di abbracciare questi fratelli, vedi? L'hai detto con spontaneità. Questo è il segno che il Vangelo si incarna, questo è il segno che il Vangelo è proprio vero, perché che sia vero il Vangelo te lo dice sempre un fratello che ha un volto preciso, che passa quello che vivi tu, ma ha trovato questa amicizia e ti viene a dire: guarda che Gesù è già con te, quella tua sofferenza è la sua, ma anche la sua gioia è la tua. Ecco, questo fratello mi sembra che oggi abbia proprio confermato la verità del Vangelo che noi miseramente abbiamo cercato di spiegare. E non se la vuole tenere per sé. Vedete che cos'è l'amore cristiano? L'amore cristiano non è un possesso geloso, è mio, sono dogmaticamente certo, infallibile delle verità divine. Sì, va bene, ma l'amore di Cristo ti fa desiderare che tutti gli altri siano nella gioia e tu hai voglia di abbracciarli. E questo abbraccio riflette l'amore del papà, che dà sollievo ai figli che soffrono. Grazie Alfonso.
Pronto?
Pronto? Sì.
Buonasera, Rosa dalla provincia di Reggio Emilia.
Sì, Rosa.
Volevo assimilarmi un po' a quanto ha detto una signora precedentemente, del sentirsi ferita quando qualcuno magari non la comprende, eccetera, eccetera. Ecco, allora, siccome ho fatto la stessa esperienza, mi sono resa conto che non è tanto l'essere feriti personalmente, almeno non so se interpreto anche il pensiero dell'altra signora, è il pensiero che uno ha trovato una ricchezza, ha trovato, diciamo così, una perla preziosa, e vorrebbe che anche gli altri potessero vivere questa gioia. Nel momento in cui magari, perché purtroppo non c'è solo l'uomo che parla quando magari ci sono delle ostilità o dei conflitti, c'è la mano purtroppo anche del maligno, secondo me. E a questo punto non bisognerebbe così comprendere, a questo punto a volte bisogna anche evidenziare perché, cioè, se uno sbaglia, lo dice anche il Vangelo, ma non per quanto la persona si senta ferita in se stesso, per quanto uno ottenebri quella che è la verità di Dio. Ecco, allora in questo senso, non lo so, io per mia esperienza a volte richiede anche un certo coraggio dover ribellarsi a delle realtà che sono eclatanti, che non vengono sicuramente da un animo buono, orientato a Dio. Non so se sono se è corretto quello che dico.
Sì, ti ringrazio Rosa. È corretto, anche se forse l'angolatura è un po' diversa da quella che era all'inizio della nostra... Tu hai voluto stabilire il fatto che per mantenersi in questa gioia, quando è minacciata, bisogna anche difendersi, bisogna anche difendere, cioè dire questa è la verità, certo. Ma questa forza del difendersi, secondo me, è inefficace se non vive già nell'amore di Dio, se non hai la grazia del Signore dentro di te, perché il Signore ti dà questa grazia, questo Spirito Santo, per farti vivere subito l'amore, è l'amore che ti permette di difenderti. Sarà l'amore, e anche Gesù ha cercato, ha detto, ma se ho sbagliato perché mi percuoti? Però poi non ha continuato questo atteggiamento, perché appunto, come ha citato quel personaggio da non citare, il Cosaccio, quando lui attualizza i suoi piani, riesce a muovere il mondo, e noi non possiamo combattere contro il principe di questo mondo, ma dobbiamo affidarci a colui che l'ha vinto, e colui che l'ha vinto, ritorniamo allo stesso punto di partenza, lo ha vinto con l'amore, lo ha vinto con l'amore, lo ha vinto solo con l'amore. E allora aiutiamo, cerchiamo la verità insieme, facciamo la giustizia insieme, ma sempre nell'amore, perché è solo l'amore che vince, vince colui che è contro la natura umana. E allora vorrei dire a Rosa che la ringrazio perché ha arricchito il punto di vista che abbiamo toccato, e ritornare sempre a quel rimanete nel mio amore, perché penso che proprio in questo rimanere nel suo amore noi abbiamo anche la... abbiamo la forza, una forza tutta particolare, non solo di dire la verità, ma anche di abitarla, di viverla la verità. È questo che ci dà gioia, perché sentiamo che la verità non è più una frase, ma la verità è una persona, è Gesù. È la verità, è questo amore che muore per me. La verità è l'amore di Dio che dà la vita a me. Questa è la grande verità. E questa mi aiuta a vivere tutto il resto. Grazie, Rosa. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, questa nostra catechesi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio Radio Maria e ci sentiamo la prossima volta.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.